buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza ritorni qui al Circolo Montesacro. Ancora una volta al Circolo Montesacro torniamo a parlare di temi che riguardano la resistenza e il fascismo, temi che richiamano contesti che sono oggettivamente molto lontani e molto diversi dalle vicende che riguardano l'attualità. Naturalmente, come tutti qui, credo siamo estremamente preoccupati dall'accelerazione che sembra avere assunto la crisi italiana in queste settimane e ci interroghiamo sui suoi possibili sviluppi. Ma non ci sentiamo per questo troppo sfasati e neppure datati nel voler approfondire ancora un capitolo come quello che vi proponiamo col libro di oggi. Non fosse altro perché sui temi del fascismo continuiamo a sentire affermazioni francamente disarmanti, anche da giovani deputati appena eletti, se è vero, come è vero, che nella circostanza in cui Beppe Grillo si trovò a stringere la mano a un esponente neofascista, che la capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle scrisse in un suo post che sì, il Casa Pound avrebbe ereditato una tradizione razzista e sprangagliola, ma il fascismo, letteralmente, una citazione, aveva avuto pure un altissimo senso dello Stato e della famiglia. Ma veniamo a noi. Il libro di Augusto Pompeo, che presentiamo oggi, Forte Bravetta, una fabbrica di morte dal fascismo al primo dopoguerra, pubblicato recentemente da Otradec, ricostruisce le vicende collegate ad un luogo simbolo della lotta al fascismo, essendo stati fucilati a Forte Bravetta, come sapete, durante i 9 mesi dell'occupazione nazista di Roma, un numero rilevante di uomini della resistenza, sia civili che militari. Si potrebbero fare dei nomi, l'ufficiale d'artiglieria Fabrizio Vassalli, per esempio, al sacerdote Don Morosini, ma lo stesso gruppo di cittadini di Montesacro, una parte dei 12 adulti di Montesacro, fu tra le prime esecuzioni eseguite a Roma, peraltro furono morino proprio nel terrapieno di Forte Bravetta. Quindi un luogo simbolo di cui diversamente dalle fosse ardeatine e Ardeatà si sapeva in realtà fino ad oggi molto poco, prescelto dal fascismo già nei primi anni 30 come teatro di esecuzione delle pene capitali. Il lavoro di Augusto Pompeo rappresenta dunque un'opera che viene a colmare una lacuna, oltre che una lettura avvincente legata non soltanto alle vicende della Resistenza, ma ad un pezzo della storia d'Italia che va dai primi anni 30 fino al 45, un periodo di grandi stravolgimenti come fu quello compreso tra l'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che reintrodusse la pena di morte, già abolita nel Regno d'Italia con il codice Zanardelli del 1890, e i primi mesi successivi alla liberazione, quando ancora sul terrapieno di Forte Bravetta ebbero luogo le ultime esecuzioni capitali. Questa volta nei confronti dei collaboratori più in vista del fascismo e decise non più dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e neppure dal Tribunale da Campo tedesco che a Roma aveva giudicato partigiani e resistenti secondo le leggi del codice di guerra germanico, ma decise questa volta dalle nuove corti di giustizia che furono istituite dalla rinata democrazia con il primo governo Bonomi e che combinarono un certo numero di condanne a morte. Si trattò complessivamente di 4 persone per le quali si procede all'esecuzione. Sarà infatti la Costituzione della Repubblica Italiana, approvata nel dicembre del 47, ad abolire definitivamente la pena capitale, lasciando solo ai tribunali militari la possibilità della sua applicazione e solo in caso di conflitto, facoltà quest'ultima a sua volta eliminata dal Parlamento italiano nel 1994, anche nell'eventualità che l'Italia possa trovarsi di nuovo in guerra. Dicevo che la storia di Forte Bravetta si intreccia quindi a vari capitoli della storia del Novecento, la costituzione dello Stato totalitario negli anni 20 e 30, lo scoppio del conflitto mondiale, la caduta del fascismo, l'armistizio dell'8 settembre, la rottura dell'alleanza con la Germania, da cui scaturirono l'occupazione dell'Italia centro-settentrionale e la ricostituzione del fascismo nelle forme della Repubblica Sociale Italiana, infine la Resistenza e, come accennavo, gli anni del primo dopoguerra. In tutto questo periodo, in questo quindicennio, il forte è infatti il tetro scenario di esecuzioni capitali volute dalle autorità che di volta in volta finirono per prevalere ed avvicendarsi o coesistere. Proprio per questo, a mio avviso, il libro di Augusto Pompeo non si limita semplicemente a ricostruire nomi e biografie di quanti morirono fucilati a Forte e Bravetta, di cui non si sapeva neppure il numero preciso, ma si sforza di definire il contesto, gli ambienti, le motivazioni che portarono questi uomini a trovarsi di fronte al pronto di esecuzione. Tutti i casi riconducibili, se si escludono i collaboratori del fascismo passati per le armi nell'immediato dopoguerra, a cui ho accennato prima, tutti i casi riconducibili a cinque categorie di individui. La prima, gli antifascisti e gli oppositori politici caduti nelle mani della polizia e che avevano anche soltanto progettato di attentare la vita del Duce, anarchici in particolare, sono i primi ad essere fucilati a Forte Bravetta per ordine del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato già nel 1932. Seconda categoria di individui fucilati, passati per le armi, i malavitosi e, quando scoppiò la guerra, anche quelli che facevano la borsa nera, che nella loro attività legale erano incappati in episodi di scontri a fuoco con le forze di polizia. Terza categoria, coloro che erano sospettati a torto o a ragione, un numero piuttosto rilevante di individui, di nazionalità italiana o meno, che erano sospettati di collaborare con i servizi di intelligence stranieri. Questa dello spionaggio, poi, quando si avvicina la guerra, diventa una vera e propria ossessione del regime, soprattutto per quello che riguarda i porti, le difese costiere del paese, che si temeva potessero essere conosciute dal nemico. E qui la narrazione di Augusto Pompeo, sempre rigorosamente appoggiata su fonti documentarie, si tinge anche di intrecci, direi, da noir, da libro noir, come quando si documenta il caso dell'unica donna fucilata a Forte Bravetta, tale Laura Doriano, nata ad Istanbul da genitori italiani musicisti, che negli anni 30 si trasferisce in Russia, poi in Grecia e quindi in Francia, dove si sposa con un uomo da cui ha due figli e dal quale però si separa, vivendo di conseguenza in ristrettezze economiche e compiendo qualche reato e dunque incappando nella giustizia francese, e finendo, forse in quanto ricattata, per arruolarsi nei servizi di intelligence francesi, i quali le chiedono, e siamo nel 41, la guerra è già scoppiata, di entrare sotto falso nome in Italia per trasmettere loro, cioè ai servizi francesi, quante più indicazioni possibili circa le navi da guerra italiane ormeggiate a Genova e a Napoli. Quarta categoria di cittadini, diciamo così, di individui, di passati per le armi a Forte Bravetta, i cittadini italiani, di lingua slovena o croata, che vivevano nella Venezia Giulia e in Istria, diventate parte del territorio italiano con la fine del primo conflitto mondiale, qualcosa come 300.000 persone di lingua slovena ed altri 100.000 di lingua croata, che subirono la politica italianizzazione forzata imposta loro dal fascismo e nelle cui file crebbe inevitabilmente una larga e attiva opposizione. Quinta categoria di individui passati per le anni di Bravetta, come dicevo all'inizio, i partigiani e i combattenti in genere, perché molti sono militari o carabinieri, e nel 43 e nel 44 furono giudicati in particolare dal tribunale germanico. Cinque categorie di individui non assimilabili, non riconducibili alle logiche del fascismo e che fanno della storia di Forte Bravetta una sorta di paradigma interpretativo dell'essenza autoritaria e nazionalista del fascismo stesso. In particolare la questione dei territori della frontiera orientale, come si chiamava allora, è secondo me di estremo interesse, ma purtroppo anche questa scarsamente conosciuta dal grande pubblico, compreso quello di sinistra, di estremo interesse. complesse perché è impossibile capire a fondo tutta la questione delle foglie, per esempio, tutta la complessa vicenda triestina degli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, se si prescinde dai guasti provocati dalla politica repressiva voluta dal fascismo nei confronti della popolazione italiana di lingua croata o slovena di quelle regioni. Regioni che costituivano un crocevia di lingue, di culture e di istruzioni diverse. Ecco, il libro di Augusto Pompeo, che dedica varie pagine a tale vicenda, costruite grazie all'esame scrupoloso della documentazione giudiziaria custodita presso gli archivi di Stato, le pagine di Augusto dedicate a questo capitolo documentano aspetti inediti della politica di repressione verso queste popolazioni, in particolare nei confronti dei gruppi che provarono ad opporsi, giovani sloveni o croati, comunisti ma anche soltanto irredentisti, che furono spesso individuati, stroncati con spietata durezza dal Tribunale Speciale dello Stato, che mandò sistematicamente a morte i loro capi o gli esponenti più in vista, servendosi proprio di forte bravetta. Ma di tutto questo ci parleranno meglio Filippo Drucitti ed Augusto. Vi sono molti altri aspetti pregevoli in questo libro e nelle storie che vengono presentate, come per esempio, ho accennato all'inizio, il rilievo attribuito al ruolo dei militari, degli uomini in divisa in genere che combatterono nella resistenza romana, non necessariamente nelle file del fronte militare clandestino di Montezemolo, perché al contrario in molti casi si arruolarono nelle organizzazioni del Partito d'Azione o perfino in Bandiera Rossa, nel gruppo di Bandiera Rossa, o che collaborarono con più formazioni contemporaneamente, cosa tutt'altro che insolita in questa fase, anche se generalmente poco sottolineata. Pregevoli anche i brani tratti dai mattinali della Questura Romana circa lo stato dell'opinione pubblica, da cui emerge il quadro di disperazione in cui era precipitata la città sotto l'occupazione tedesca, ma nei quali brani è anche possibile rinvenire le tracce di una resistenza spontanea, impura, largamente autonoma dai partiti organizzati dell'antifascismo, interconnessa alla quotidiana lotta per la sopravvivenza tipica di tanta parte della periferia romana. Ci sono molti altri capitoli, molti altri elementi in questo libro sui quali non mi soffermo, e a questo punto presento Augusto Pompeo, archivista dell'Archivio del Stato di Roma di lunga lena, diciamo così, e grazie alle sue ricerche d'archivio che in un'altra occasione però è stato possibile ricostruire per esempio il numero e l'elenco dei morti, nominativo dei morti del bombardamento di San Lorenzo, di cui pure si conosceva esattamente né il numero né appunto l'elenco nominativo. E Filippo Drucitti, storico, il collaboratore del dizionario biografico degli italiani. Mi scuso per la lunghezza dell'introduzione, senz'altro darei la parola a Filippo che completa i tanti elementi e capitoli che ho appena introdotto.